Radio Nuova Trieste e Associazione delle Comunità Istriane hanno il piacere di offrirvi Istria. Storia, tradizioni, memorie di una penisola adriatica. Una trasmissione di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina e ben ritrovati alla trasmissione Istria. La occasione di oggi è particolare perché abbiamo una poetessa, la poetessa Loredana Boglium. Ciao Loredana.
Ciao.
È un onore per noi. Ti avevo ospite già anni fa in un ciclo di trasmissioni dedicate alla poesia, ma invece per la trasmissione Istria invece ancora non avevamo poetesse e neanche poeti. Tu come ti accosti alla poesia?
Ma io, proprio per dirla così, anche poeticamente, dal mio silenzio interiore praticamente, scaturisce da dentro e si manifesta. È un tipo di creatività che mi ritrovo quando entro nel mio mondo e esce questa poesia, che tra l'altro è molto particolare per me perché io scrivo nella lingua volgare di Dignano d'Istria, un idioma istro-romanzo che ho sentito parlare dai miei nonni, dalle generazioni insomma che non ci sono più e che oggi a Dignano non viene usato come lingua di comunicazione.
Come viene recepito l'antico oggi?
E l'antico viene recepito come un qualcosa che ti appartiene come patrimonio storico-culturale ed è molto molto presente questa cosa da noi perché viene compresa come un qualcosa che ti appartiene proprio nel profondo.
I suoni, la lingua è fatta sempre di suoni e i suoni entrano nella psiche. Ci sono risate con la I, risate con la O, risate con la U e sono risate che indicano psicologie diverse. Beh, in che misura questo mondo di suoni diversi influenza la tua creatività e la tua personalità? Sono due domande in una.
Certo, ma io la vivo come una dimensione di di universo simbolico che rappresenta un mondo, che è il mondo, non è un qualcosa di particolare, è inserito praticamente nella situazione di vita mia e in genere insomma come realtà. Come dire, i suoni hanno un richiamo perché ti legano al contesto e il contesto, come ovunque, è quello della natura, quello del lavoro dell'essere umano, delle persone, l'impegno, il fatto di vivere in un certo contesto.
Certo.
E tutto crea atmosfera. E allora con questa lingua arcaica, che io comunque considero una lingua ferma, perché non è in evoluzione,
no.
Dunque bisogna entrarci, essere lì, ma è un universo simbolico.
Simbolico.
Esiste nella pienezza della sua espressione e dei suoi vissuti. E io lì ho trovato la fonte, il modo di creare poesia.
Era un mondo del fare soprattutto, però era un mondo anche nel suo essere attaccati alla terra, no? Era vicino però anche a una spiritualità particolare.
Senz'altro, ma lo è ogni lingua in effetti. Questa nostra praticamente si lega proprio anche a un passato di vicissitudine un po' tormentate, no?
Certo.
E allora il legame col bello, con l'amore, con il patrimonio, insomma, culturale che ti rappresenta, ci sono i canti, ci sono le melodie, ci sono un sacco di cose, insomma, che fanno parte della vita quotidiana, no?
Certo.
E il contesto di prima, che era legato di più a un tipo di vita contadina, ma di grande civiltà, anche urbana, e dunque è compresente.
Sì, approfondiamo l'argomento, perché? perché tu hai fatto studi in cui hai valorizzato anche l'identità istriana, l'identità etnica, il bilinguismo. Tu hai un fondamento notevolissimo nella psicologia del sociale, quindi ti sei avvicinata, così direi quasi, passami il termine, in una morsa in cui una parte della chela è poetica e l'altra parte è realistica, direi. Forse no? L'approfondimento della psicologia sociale ci mette a contatto evidentemente con una realtà presente, no?
Sì, assolutamente. Il discorso mio è legato agli studi etnici che ho fatto, ma anche perché mi sento molto legata a tutta la problematica anche geopolitica del nostro territorio istriano, quest'area di confine della regione in quanto tale, che ha subito nel secondo Novecento praticamente un destino molto molto particolare e molto sofferto da parte della gente. Allora, visto che c'era una situazione così particolare a livello sociale, la gente aveva paura perché era stata perseguitata, gli italiani sono dovuti scappare dall'Istria, c'è stato l'esodo, tutte queste cose. E io ero piccola e sentivo che c'era qualcosa, la gente aveva paura, non parlava. Era talmente forte il trauma che io mi sono incuriosita, ma che cosa è successo? Molte case erano vuote, contrade abbandonate praticamente. E io ero felice da bambina, sai com'è?
Sì, rimani nel tuo.
La mia famiglia, i genitori, c'erano ancora i nonni, insomma, c'era una situazione, ecco, che a prima vista sembrava normale, no?
Certo.
Quando allarghi un po' la visione, vedi che sono successe tante cose, allora io poi mi sono incuriosita strada facendo.
Certo.
E ho cominciato, insomma, a capire, sto ancora cercando di capire meglio, perché veramente ci sono anche molte disinformazioni, molte anche strumentalizzazioni da parte di varie entità, diciamo, no?
Tu sei entrata in politica e hai fatto politica attiva.
Sì, perché c'era questo momento che dopo 70 anni di regime, prima quello il ventennio dei fascisti, poi quello dei comunisti, noi 50 anni dei comunisti, era necessario risvegliare un po' la dignità della nostra identità regionale, no?
Certo.
Per gli autoctoni soprattutto, no? Era fondamentale, sia per la componente italiana che per la componente slava, no?
Sì.
E allora è stata praticamente pensata questa regione a statuto speciale, che poteva essere una bellissima soluzione anche per superare tutti i confini che ci sono, no? Oggi in Istria.
Certo. C'è un modo diverso di intendere l'identità oggi rispetto a 20 o 30 anni fa addirittura?
C'è secondo me un nuovo andamento nel sociale, che sono problematiche sociali legate a processi sociali, anche collegati a questo cambiamento che si vede nella possibilità di avere comunicazioni molto più veloci e di comunicare con l'altra parte del mondo, diciamo, in un istante, cose che qualche anno fa erano impensabili. E questo porta a una ridefinizione della nostra identità personale, perché ti poni più come individuo, molto meno agganciato a un senso di solidarietà a livello comunitario, per quanto la solidarietà comunitaria esiste sempre. Però è importante anche l'autodefinizione individuale, e qua c'è secondo me un momento a livello identitario anche di evoluzione in senso positivo, no? Perché si diventa sempre più consapevoli di quello che si è, fondamentalmente.
Sicuro.
Ma non soltanto a livello culturale, ma anche spirituale, autentico, interiore.
Certo. E circa la spiritualità, passiamo ancora alla parola che non abbiamo ancora pronunciato, religiosità. Qual è l'andamento attuale? Tu vivi a Buie.
Sì.
Ecco, come ti risponde la cittadina?
Da questo punto di vista non so, non ho pienamente compreso a che cosa ti riferisci.
Un'autodefinizione, tu dicevi, e la tua autodefinizione è chiara perché la trovi nella poesia, nell'universo simbolico che hai nominato nella lingua particolare. Ma l'autodefinizione è anche legata alla religiosità, almeno un tempo lo era un fondamento la religiosità nell'Istria tutta. Oggi forse non si sa. La voce religiosa non è tanto chiara né tanto udibile.
No, perché è una cosa personale da quel punto di vista là. Io la vedo come un percorso di crescita personale a livello di comprensione, di consapevolizzazione di quello che siamo realmente come esseri umani. E qui il discorso religioso si fa molto sottile,
sì,
perché io vado a vedere essenzialmente che cosa vuol dire essere un essere di luce, no? E allora lì si arriva a comprendere la religione come un messaggio molto molto sottile che ti mette in piena consonanza con quello che è il creatore, il divino,
certo,
la nostra vera identità.
Certo. Luce, adesso mi dici, e hai cominciato il discorso con il silenzio interiore, che è anche silenzio naturale, perché la campagna di buie ti rimanda dei silenzi molto particolari, che sono per l'appunto i silenzi naturali. Le tue poesie come riflettono questo stato di silenzio senz'altro, e di luce anche, e quantomeno di ricerca di luce, immagino?
Sì, io vedo nell'Istria questa forza di, come dire, questa sostanza così piena, così pregnante, con la gente che comunque si accosta a se stessa e alla natura col rispetto che si deve quando devi rapportarti in una maniera di rispetto e di dignità. Ecco, io ti posso leggere una poesia.
Certo, volentieri.
Ecco, una poesia.
Rispetto e dignità.
Eh sì. Ti leggerò La casa dal monte.
Sì.
La casa dal monte, che è la casa del monte, prima nella versione originale e poi
nella traduzione.
Insieme al monte ho una casa, Vudia. Vudia si sta casa son al monto, cala se disgorba a peian, cul vento che fa vela in tala pansa vudia, sburtando se drento par circala, magnala douta. El che fa frido ai mauri sbiadidi de fiori, casse rampiga in fila a cumo parricamo, son par la reiga delle scale sfasate. Spousa desento ca non si sento pion. Son al monto non si più gnanca la dan della vacca. Al galca te chiama bunura, scoperto al cusso del porco, sei lenzio. Sulo sta casa, fatta par veivi e par lavurà. Restada la zia anca despoi della disgrazia, a fa bella lumbrì, a vardasse la cuchera. Meio monto, Pais dell'Istria cano io memoria. I son restada, crisouda par discoversi le masere, par no piurà anche se vidi si casse le fighere. Stracca i me fermarei in tal umbride ogni casa, vu la cabagula sgourle e sempre forbe le medesime formeighe, ca magari leggera cumo cavura voi altri, ma sempre lecata son statera, o una meigula, o un gran sbruvà, quil ca basta, par veivi e par magnà. In cima al monte una casa, vuota. E vuota questa casa sul monte, che si rovina piano piano, col vento che le parla nella pancia vuota, spingendosi dentro per cercarla, mangiarla tutta. Fa freddo ai muri sbiaditi di fiori che si arrampicano in fila come per ricamo su per la riga delle scale sfasciate. Puzza di gente che non si sente più. Sul monte non c'è più neanche il lettame della vacca, il gallo che ti chiama di buon'ora. Scoperta anche la staletta del porco. silenzio. Solo questa casa, fatta per vivere e per lavorare, è rimasta anche dopo la disgrazia, a fare bella l'ombra, a guardarsi il noce. Mio monte, paese dell'Istria che non ha memoria, sono rimasta, cresciuta per ripulire i muricioli di campagna, per non piangere anche se vedo i fichi seccarsi. Stanca mi fermerò all'ombra di ogni casa, dove bazzicano grulle e sempre furbe le stesse formiche, che magari girano come vorrebbero gli altri, ma trovano sempre su questa terra una briciola, un chicco bollito appena, quello che basta per vivere e per mangiare.
Che cosa e come chioseresti questa poesia?
Sai, è una poesia che parla di tutto quello che è successo lì in Istria in questi ultimi...
Tu rimasta?
Io rimasta, vedo quello che è rimasto, quello che non c'è, il silenzio che parla, e dunque c'è tutta un'atmosfera particolare.
Certo.
E questa mia poesia, molte poesie hanno questa atmosfera, esprimono questa atmosfera del silenzio, questa atmosfera della vita che continua.
E del vuoto pieno.
E del vuoto pieno, dell'assenza che si fa presenza e del silenzio assordante, dicevo io.
Certo,
tante volte.
Certo, sì, il silenzio sì, molto rumoroso.
Sì, sì, sì.
La prima impressione che si ha arrivando nella stazione di Corriere a Pola e facendo la stradina era, forse non sia più, ma era di solitudine, perché c'erano tante case vuote,
sì, sì,
che
sì,
proprio denunciavano anche nella città. Tu sei di Buie, hai una visione campestre, vogliamo dire, agricola della situazione, ma anche all'interno della città questo vuoto era la prima cosa che ti coglieva, che ti accoglieva, ed è un insegnamento di vita, direi proprio.
Sì, assolutamente, perché c'è questa specie di solitudine che alleggia per le contrade istriane, sia nei piccoli borghi sia nelle città più grandi, e si sente che c'è stato una specie di terremoto, diciamola così. C'è questo percorso, diciamo, voluto a tutti i costi, di un'evoluzione della società senza la popolazione italiana, ovviamente ha creato dei vuoti, perché un immigrato non può integrarsi, poi se non ha una personalità o persone di riferimento è difficilissimo, no?
Certo.
E considera che tutte le proprietà erano state nazionalizzate, la gente si era impoverita dall'oggi al domani, poi se ne sono andati.
Certo.
E questi vuoti rimangono nell'atmosfera, su quelle cose così un po' inesprimibili, no? E nella poesia riesci praticamente a cogliere questi momenti.
È vero, io ti faccio subito una domanda professionale e mi rivolgo alla docente Bogliun. Tu a scuola hai insegnato a lungo, prima nella scuola superiore, o com'era la faccenda, non lo so ben dividere la tua vita, ma poi sei approdata all'università, e dell'università hai avuto due esempi, perché c'è stata l'università di Trieste e l'università di Pola. Allora cominciamo a vederlo, nella scuola questa solitudine i ragazzi la sentono, l'avvertono, o sei tu che la sottolinei e la fai vivere e consapevolizzare in una certa maniera?
L'ambiente sociale influisce un po' su tutto, sai.
Certo.
Entrare nella psicologia individuale di tutte le persone è un altro tipo di discorso. Quello che esprimono e che hanno espresso le scuole italiane in Istria, io ho anche frequentato a Dignano la scuola elementare italiana, è sempre un'appartenenza a quello che io oggi definisco la cultura italiana d'Istria.
Sì.
E dunque questo senso di appartenenza c'è. Oggi ci sono molti matrimoni misti, e questo porta probabilmente a un ampliamento un po' della visione, no? Sia della problematica linguistica che della problematica culturale. Ma chi frequenta la scuola italiana comunque entra in questa dimensione dell'autoctonia italiana in Istria. Questa cosa c'è.
Matrimoni misti, beh, non sono da oggi, no? Già dagli inizi del secolo, del Novecento, il matrimonio misto era una realtà. Parlo anche proprio nella famiglia Smareglia, era un matrimonio misto decisamente, e Smareglia ne beneficò perché visse in culture che dialogavano fra loro, in lingue che dialogavano fra loro e soprattutto anche in musiche proprio locali, no? Molto particolari. E Smareglia stesso parla dell'influenza delle ninna nanne della sua mamma,
sì,
nella sua musica, no? Uh-huh. E l'influenza della musica etnica nella tua poesia?
È un po' meno, io ce l'ho dentro come dimensione percettiva, cioè di tutto il contesto, perché io quando scrivo una poesia, per esempio potrei leggertene ancora una,
sì,
ho in mente un po' tutto questo scibile umano, no? Tutta questa modalità così di rapportarsi verso il mondo, no? E difatti una delle poesie più recenti che ho scritto è proprio Veita, Vita, è breve. Isso in sa, avardi al mondo, douto messe in amura, la favela zicheta, ascomensia al ventisel cacarissa l'aria, al mar se slonga in seina fein, e l'onda lisiera se virso in tal motto de una nuvola cabala tra le stile. Al meio mondo io il disdain de doute le veite, scritto cumo par miracolo in talaria carispeiri, isso indrento al me cor cumo i culuri dai fiori, anima bella dell'anima meia. Vita. Sono qua, guardo il mondo, tutto mi si innamora, la parola è tranquilla, arriva il venticello che accarezza l'aria, il mare si allunga senza fine e l'onda leggera si apre nel movimento di una nuvola che danza tra le stelle. Il mio mondo è il destino di tutte le vite, scritto come per miracolo nell'aria che respiro. Sono dentro al mio cuore, come i colori dei fiori, anima bella dell'anima mia.
Toccante.
E sai, il mondo è un qualcosa, ecco, che ti porta proprio a vivere la dimensione dell'infinito.
Sì, però bisogna anche capire in che misura l'infinito può far male.
Non
te
credo.
Lo chiedo.
No, non credo, perché noi siamo praticamente creati per vivere una vita in evoluzione, in direzione proprio della vita eterna. Ma proprio comprenderla profondamente questa cosa significa essere preparati per un livello di percezione interiore che ti consente praticamente di conoscere che cos'è la verità della vita, la verità dell'essere.
Sì.
E dunque anche il mio mondo, che esprimo anche in questa poesia, diventa praticamente l'anima bella dell'anima mia.
Sì.
Il mondo sono io e io so, e il mondo esprime me stessa. E dunque questa è la spiritualità, la religiosità più profonda per come la vivo io, no?
Un panteismo?
Ma non direi, è proprio una dimensione di appartenenza.
Di appartenenza.
Sì, sì.
Dobbiamo
sì.
Approfondire questo argomento la prossima settimana. Intanto, però, cominciamo a riflettere su una frase. La poesia come cura del sé.
Sì, sì. Come cura di sé e del mondo.
Sì, Tu hai dici di sé e non del sé, io volevo correggerla, invece mi tiri le orecchie.
No, di se stessi proprio.
Di se stessi.
Come il sé è un qualcosa che appartiene a tutti, no? Così la vedo io,
sì,
no?
Infatti.
Allora, sì, in quel senso lì, no? Sì. Allora di sé.
Di sé.
Perché quando in poesia parli anche in prima persona, diciamo, è come rivolgersi all'altra prima persona che ti legge. C'è un momento di identificazione.
Sì.
Allora il sé è personalizzato.
Giusto.
E dunque la poesia può aiutare a comprendersi meglio e a comprendere meglio anche il mondo. Cioè non è per caso che io ho scritto proprio recentemente questa poesia Veita, no? Perché sento profondamente dentro che c'è qualcosa nella vita, che tutto mi si innamora, come dico, no?
Certo.
Perché c'è da vivere questa bellezza e bisogna viverla con gioia, bisogna sentire la felicità che esprime la vita, no?
La tua voce non esprime felicità, la tua voce esprime serenità.
Ah!
Beh, è vero, anche sentire la cadenza, mm-hmm. un po' ci influenza, no? I suoni
sì.
Diceva prima.
Sì,
però
sì.
Anche questo. Bene, approfondiamo il discorso sicuramente la prossima volta, sei d'accordo?
Sì, volentieri.
Bene, allora Loredana Beaulieu, un caro saluto e un arrivederci. Ciao a tutti.
Abbiamo trasmesso Istria. Trasmissione sponsorizzata dall'Associazione delle Comunità Istriane.